caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo ad affrontare il lavoro occasionale. Ovviamente tu mi potresti dire: ok Simone, ma perché io che ho un SRL ho bisogno di conoscere il lavoro occasionale? Perché il lavoro occasionale è semplicemente uno strumento che ti permette di avere dei collaboratori con determinate regole in maniera flessibile, e soprattutto in alcuni settori di lavoro in cui tu hai bisogno di persone che ti fanno del lavoro da casa, in back office, senza ad avere rapporto con il contatto diretto in negozio con i clienti, ecco che il lavoro occasionale è uno strumento che può essere utilizzato. Qui oggi insieme non trattiamo tanto il come utilizzarlo al meglio, ma parliamo principalmente questa cosa dal lato del collaboratore, ossia come compilare la ricevuta e quali cose è meglio dire al collaboratore per gestire al meglio con lui il rapporto del lavoro occasionale. Ti dico questo perché molti imprenditori ogni tanto mi chiedono come utilizzare al meglio il lavoro occasionale, ma soprattutto come coordinare questa cosa con il proprio collaboratore. Perché posto che il lavoro occasionale, detto in maniera breve, lo puoi utilizzare non per avere una persona che sta a contatto con il pubblico, perché lì ci vuole la busta paga oppure i voucher, quindi il lavoro occasionale lo puoi sì utilizzare per le persone che ti lavorano, diciamo, in back office, ossia ti lavorano da casa, con i loro tempi, con i loro modi, con i loro strumenti, e loro semplicemente ti emettono questa ricevuta di lavoro occasionale che non è una fattura e che loro quindi possono farti anche senza partita IVA. Siccome è una cosa che può essere utilizzata anche senza fattura, questa è una cosa che magari alle persone può dare un po' di confusione, perché un collaboratore potrebbe chiedere a te di collaborare appunto con te e tu gli puoi dire: guarda, io inizialmente comunque non posso assumerti con una busta paga, quindi nel caso collabori con me da casa ma solo con una partita IVA. Bene, però prima di aprirti la partita IVA facciamo un periodo di prova tramite il lavoro occasionale. Semplicemente concordi con lui un importo per il suo lavoro e dunque lui o lei ti fa questa ricevuta di lavoro occasionale con determinate caratteristiche e andiamo ad affrontarle insieme. Prima di tutto ricordati che qui si parla di ricevuta occasionale senza partita IVA, dunque non c'è da caricare l'IVA. Se io te stabiliamo che l'importo per un collaboratore è di 1000 euro, non è che il collaboratore deve ricevere 1000 euro più IVA, perché non c'è. Quindi l'importo della prestazione è proprio quello che è indicato nell'accordo tra le due parti. Ottimo. Il lavoro occasionale ha anche una ritenuta a titolo da conto e non d'imposta del 20%, ossia se tu hai un accordo con il collaboratore per un lavoro che devi comunque che deve lui fare per 1000 euro, ecco che al collaboratore dovrà dare 800 euro. E questa cosa va un pochettino spiegata al collaboratore, perché il collaboratore si vede bonificare 800 euro, però lui dice: cacchio Simone, abbiamo concordato 1000 euro. No, 1000 euro è lordo, bene. Tu intanto ricevi 800 euro, perché il 20% di ritenuta io verso lo Stato. E lui potrebbe dire: cacchio, però io allora ho perso dei soldi. No, non hai perso dei soldi, semplicemente perché il lavoratore l'anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi dovrà indicare tutti i redditi che ha percepito, che ha guadagnato, tra cui il lavoro occasionale lordo di 1000, e dovrà indicare sempre in un'apposita casella, che ci penserà il commercialista, che lui come lavoratore ha subito una ritenuta del 20%, che in questo caso è di 200 euro, e dunque in sostanza dovrà pagarci eventualmente le piccole maggiorazioni in più che ci sono a titolo di imposta. Dunque la primissima cosa che devi sapere del lavoro occasionale è che l'accordo, se è di 1000, deve essere 1000 senza IVA, perfetto, e oltre a questo c'è la ritenuta d'acconto del 20%. Si chiama ritenuta d'acconto perché comunque non è definitiva l'imposta, perché l'anno dopo il collaboratore dovrà compilare una propria dichiarazione dei redditi e quindi dovrà pagarci l'eventuale maggiorazione a titolo d'imposta. Anche qui, se un collaboratore, secondo me, comunque non dovesse collaborare, secondo, anche comunque utilizzando insomma il metodo del lavoro occasionale, a mio parere non è un collaboratore da prendere, cioè nel senso che ovvio che sta un po' noi imprenditori, se abbiamo interesse ad assumere o comunque mettere in prova una persona con il lavoro occasionale, dargli tutte le informazioni sul come ci gestiamo utilizzando il lavoro occasionale. Però è anche vero che una persona che ha l'opportunità di collaborare con noi imprenditori, comunque è lui che si deve un po' muovere il culo e capire come coordinarsi con il lavoro occasionale. Perché mi capita ogni tanto di parlare con gli imprenditori o comunque con i loro collaboratori e ci possono essere casi in cui il collaboratore dice: cacchio, ma io questa ritenuta d'acconto magari l'anno dopo non faccio neanche la dichiarazione dei redditi e la perdo. Ecco, in questo caso anche qui secondo me già è sinonimo che una persona che vuole collaborare con noi e non ha neanche voglia di capire come funziona il lavoro occasionale probabilmente non sarà un ottimo collaboratore. E questa cosa capita anche per me, e ovviamente io ho tutte le persone che lavorano online, clienti e fornitori, cioè clienti e collaboratori direi. Dunque chi collabora con me e non ha la partita IVA, ovvio che utilizza il lavoro occasionale. Perfetto. Dunque queste sono le cose principali, sapendo che il lavoro occasionale, se si chiama occasionale, perché tu devi fare in modo, più che tu, magari il collaboratore deve fare in modo che il lavoro rimanga occasionale. Tecnicamente gli importi o comunque i numeri che ti permettono di rimanere dentro il lavoro occasionale sono questi. Tu sai che per non pagare maggiori contributi, il lavoro occasionale deve essere erogato a ogni singolo collaboratore per un massimo di lordo 5.000 euro, quindi il lordo e non il lordo meno la ritenuta. Oltre a questo, il lavoro occasionale potrebbe essere utilizzato solo per 30 giorni di lavoro all'anno. E quindi qua l'imprenditore mi potrebbe dire: ok Simone, ma se io ho una persona che continua a collaborare con me e supera 5.000 euro oppure supera i 30 giorni di lavoro, come funziona? Ecco che se questa persona prende più di 5.000 euro e li prende con me, lì sopra, sulla parte superiore, bisogna calcolare, oltre alla ritenuta d'acconto, anche i contributi alla gestione separata, che circa saranno del 34,23%. Dunque, se un collaboratore occasionale in qualche modo prende più di 5.000 euro, non è mortale, li può comunque prendere, però sai che lì all'interno c'è anche un carico contributivo, oltre che un carico fiscale. Quindi semplicemente aumentano le imposte che vanno date allo Stato, anche se qui tecnicamente è un po' più che allo Stato, vanno date all'INPS. E questa aliquota in genere maggiore a titolo di contributi è del 34,23%, sapendo che un terzo la paga lui, però due terzi purtroppo la paghi te come azienda. E cosa significa questo? Significa che purtroppo per te ti aumenta il costo del lavoro, proprio il costo del collaboratore. Dunque, puoi benissimo erogare anche un lavoro occasionale maggiore, cioè superiore a 5.000 euro, però sai che poi anche a te ti aumenta il costo complessivo del lavoro, perché sulla parte che è superiore, sulla parte del compenso che è superiore a 5.000 euro, tu dovrai pagare due terzi dell'aliquota contributiva INPS, che attualmente è del 34,23% per il lavoro occasionale, che non ha altre forme pensionistiche in sostanza. Mentre se il collaboratore lavora più di 30 giorni all'anno, in questo caso all'imprenditore non cambia nulla, ossia l'imprenditore non è che ha qualcuno che gli va in azienda e dice che deve pagare maggiori imposte. In teoria è il contrario. Se un lavoratore occasionale lavora per più di 30 giorni all'anno, è il lavoratore occasionale che deve avere paura che in caso di un eventuale controllo l'Agenzia delle Entrate obblighi o comunque contesti al lavoratore occasionale, che questo qui non è un lavoro occasionale ma è un lavoro professionale, e quindi c'era bisogno di aprire la partita IVA, e dunque al collaboratore essenzialmente gli applicano delle maggiorazioni riferite all'IVA, con appunto le sanzioni e gli interessi che avrebbe dovuto pagare. Dunque, se l'importo da erogare al lavoratore, è vero che questo è un problema per l'azienda, perché supera i 5.000 euro e sulla parte superiore l'azienda deve pagare maggiori contributi in più, ok? Però se il collaboratore invece lavora anche più di 30 giorni, per l'imprenditore non c'è un problema, ma c'è solo un problema per il lavoratore occasionale, e quindi è giusto che la responsabilità se la prenda lui, direi, perché comunque collaborare anche con noi, magari da casa e col lavoro occasionale, è comunque un'opportunità. Detto questo, c'è da dire che come si fa, cioè quale documento in contabilità tu devi mettere. Se il lavoro occasionale è senza la partita IVA, ovviamente non ci può essere una fattura elettronica, perché non c'è la fattura. Dunque il collaboratore occasionale non ti può dire: guarda, ti invio la fattura e poi mi paghi. Essenzialmente lui ti invia una ricevuta quando riceve il pagamento, e tu dovrai consegnare questa ricevuta al tuo commercialista, perché non è una cosa che passa attraverso appunto il sistema della fattura elettronica. Ricordandoti, come ho già detto prima, che tu devi versare subito il netto, quindi l'importo imponibile lordo meno il 20%, e il mese dopo, intorno al 16 del mese dopo, il commercialista ti chiamerà per chiederti se tu vuoi versare la ritenuta d'acconto, che ovviamente devi versare nel rispetto della legge. Il lavoratore occasionale, per farti questa ricevuta, semplicemente basta che ti invia un documento in Word o comunque una scansione di un documento in cui lui mette la partita IVA tua e tutti i riferimenti della tua società, della tua SRL, e lui invece metterà le sue generalità mettendo solo il codice fiscale, no? Nome, cognome e codice fiscale, perché ovviamente la partita IVA non te la può mettere perché non ce l'ha. All'interno metterà tutti i dati, ossia lordo meno il 20% e il netto da pagare, e possibilmente insomma anche una firma con una data e un numero progressivo di ricevuta, perché così almeno si dà un orizzonte temporale a quella tipologia di ricevuta. Ti dico questo perché, siccome non c'è una fattura dietro elettronica ma c'è solo un pezzo di carta per lavoro occasionale, un altro adempimento che dovrà fare in più l'imprenditore è quello di inviare l'anno dopo la famosa certificazione unica, in cui si segnala all'Agenzia delle Entrate a chi sono stati dati questi soldi, come importo lordo e anche come ritenuta. Dunque, quando c'è di mezzo un lavoro occasionale, tu sai che è vero che c'è uno scollamento tra l'importo lordo, ritenuta e l'importo netto, bene, ma l'anno dopo hai una certificazione unica che è molto simile a quella di un dipendente, però ovviamente nella certificazione unica che dai al lavoratore autonomo indicherai il suo nome, indicherai l'importo lordo e la ritenuta che hai versato. Ti dico un'altra cosa che può essere utile, diciamo, per gestire al meglio il rapporto con il lavoratore occasionale, ossia che se in qualche modo tu devi testare una persona, questa persona magari ti fa comodo e la devi un po' convincere, comunque viene da te, che non ha altre tipologie di reddito, che magari prenderebbe solo 5.000 euro in quell'anno, tu sai, tu o comunque gli puoi dire che se una persona prende in un anno 4.800 euro, puoi arrotondare anche 5.000 euro, e dichiara questo importo nella sua dichiarazione senza ulteriore reddito, ecco che questa persona non deve pagare imposte. Quindi se una persona per assurdo avesse come unico reddito 5.000 euro di lavoro occasionale, quasi tutti i 1.000 euro di ritenuta che subisce durante l'anno, questo gli rimangono come credito d'imposta che può essere utilizzato per pagare le imposte future oppure da chiedere a rimborso. Poi ovviamente il rimborso comunque ci metterà in qualche modo anche 2 anni per ottenerlo fisicamente, ed è un problema, ok? Però tu devi sapere che se un tuo collaboratore si trova nella condizione che quello del lavoro occasionale è l'unico reddito che percepisce con te, quando l'anno dopo il collaboratore va a fare la dichiarazione, tutte quelle ritenute che ha subito comunque ce l'ha come credito, quindi non dovrà neanche pagare il conguaglio delle maggiori imposte, ma anzi avrà un credito che dovrà segnare in dichiarazione e che consiglio di riportare in dichiarazione fino a che non ha imposte da pagare, perché se poi prosegue il rapporto con te, molto probabilmente quel lavoro occasionale si trasforma in una partita IVA forfettaria. Dunque, gli puoi insomma consigliare, gli puoi far presente che è vero, che può utilizzare questo bonus, cosa che è una cosa positiva e che lo attrae. E quindi, insomma, secondo me questo è quello di vero e operativo che ho percepito, che ho vissuto insieme agli imprenditori come problemi o come soluzioni, oppure come casistiche concrete, tutte le volte che questi comunque utilizzavano il lavoro occasionale per avere collaboratori in prova e che appunto li utilizzavano per integrare la forza lavoro nella propria SRL. In un certo senso questo per me è uno strumento di efficacia fiscale, perché se sai utilizzare questa cosa ti permette di avere un collaboratore che fino a 5.000 euro lì sopra non paghi i contributi INPS. Quindi, allora, sappi che le imposte che c'è sul lavoro occasionale sono le stesse imposte che ha comunque un lavoratore dipendente. Quindi le imposte IRPEF non cambiano. Dipendente o lavoratore occasionale, le imposte sono uguali. La cosa che cambia però è il fatto che non ci sono i contributi INPS, e questa cosa è buona perché riduce sia il contributo che deve pagare il dipendente, ma anche i contributi che paghi te. E questo appunto è uno dei tanti strumenti che ti permette la legge per tagliare il carico tributario complessivo. Bene, ovviamente ci sono tanti altri strumenti che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL. Ti dico questo perché la SRL è proprio è la forma giuridica che attualmente ti dà il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale che ti consentono di tagliare le imposte e i contributi. Per aiutarti nel comprendere quanti e quali strumenti di efficacia fiscale ci sono e quali puoi adattare alla tua azienda, ti metto a disposizione un manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale sul mio blog www.efficaciafiscale.com. Puoi andare lì, ti iscrivi alla newsletter e riceverai in omaggio, tutto quanto gratuito, il mio manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale. In questo modo tu hai una checklist all'interno di tutti gli strumenti che puoi potenzialmente applicare e che poi comunque probabilmente dovrai un po' di più adattare al tuo caso specifico insieme al tuo commercialista. Sempre all'interno, se vuoi eventualmente approfondire la conoscenza con me, comunque o lavorare insieme a me ad un livello successivo, all'interno avrai tutti quanti i riferimenti per poter acquistare il mio libro, il mio primo libro, Come ridurre le imposte delle SRL, oppure semplicemente come accedere alla consulenza direttamente con me, in modo che possiamo lavorare insieme a un livello successivo e utilizzare tutti gli strumenti di efficacia fiscale al meglio nella tua specifica posizione imprenditoriale. Detto questo, ti ringrazio dell'ascolto e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!